24 mattino. On the leather couch, exercising
demons, no keeping secrets. Le 8 e 15 minuti di martedì 25 marzo, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi ho aperto i giornali con, non so come dire, non so usare la parola, stupore, rabbia. Ho visto che in Cisgiordania è stato arrestato il regista premio Oscar, l'avevo saputo anche ieri pomeriggio, Balal, che ha vinto la statuetta per il documentario Netherland, il quale è stato ferito negli scontri con i coloni. Voi lo sapete, no? È un film documentario fatto da un israeliano che non è piaciuto molto al governo israeliano, comunque ha vinto l'Oscar. E cosa mi ha colpito di questa notizia? Per carità, i fatti sono controversi come sempre, però testimoniano della tensione estrema che c'è in quella zona, B, della super determinazione di Israele, dell'esercito israeliano di intervenire, e C, la cosa che è, del disprezzo per l'opinione pubblica internazionale. Oggi leggo un articolo di Danilo Ceccarelli e Luca Monticelli sulla Stampa. Lo strappo degli ebrei d'Europa, le comunità disertano la conferenza organizzata da Israele contro l'antisemitismo perché sono stati invitati i volti dell'estrema destra, cioè l'assoluta indifferenza di Israele nei confronti degli ebrei che vivono nel resto di tutto il mondo e che devono gestire anche questa loro immagine. Questa notizia mi sembra clamorosa, che queste comunità, per carità, si dirà sono comunità antinetanioiste, lo so com'è il ragionamento, però quando uno fa il capo di un governo ne deve tener conto. Questo al netto del fatto che i morti sono arrivati a essere 50.000, i morti a Gaza, gli uccisi a Gaza, e questo è un dato che danno tutti i giornali americani, anche quelli di destra, cioè prendono per buono, non si dice le cifre di Hamas, no, questa è una cifra ormai presa per buona da tutti, magari sbagliano, però è presa per buona da tutti. E l'annuncio sempre sui giornali americani che Israele avrebbe intenzione, con il via libera di Trump, cioè mentre Biden frenava Israele da ulteriori iniziative su Gaza, questa volta avrebbe il via libera di occupare l'intera Gaza, ripulire l'intera Gaza e poi con un impegno implicito di andarsene. Al-Aram, il più grande giornale egiziano, stamattina dice che per evitare questa cosa ci sarà un incontro in Egitto per un piano di pace in extremis, in cui per conto di Trump arriva niente poco di meno che Steve Witkoff, la persona di cui abbiamo parlato ieri, reduce dai disastri combinati in Ucraina, dove si è presentato dicendo che gli ucraini puzzano e che Putin è il migliore che lui abbia mai incontrato in vita sua, cioè un combina disastri. Io mi aspetto ancora di vedere questo Witkoff. Nella cosa di Trump, la cosa che mi colpisce è che manda in giro delle persone che non sono dei risolvi problemi. Aveva detto che lui avrebbe risolto tutto in 48 ore, ma la cosa che davvero mi fa impressione è che rivolgerei anche come domanda agli ascoltatori: ma secondo voi cosa ha in mente Trump come soluzione? Non mi rispondete con battute o stupidaggini varie. Che tipo di progetto ha per la soluzione davvero della questione ucraina e della questione israeliana? Perché davvero io non lo capisco, non capisco quale sia, cioè per l'Ucraina lo capisco benissimo, l'Ucraina ha in mente di occuparla come fu occupata la Francia nel 40, di fare una zona la occupano proprio i russi e l'altra zona è come un regime di Vichy c'è un regime filorusso che così accompagna, questo mi sembra che lui abbia in mente, ma per Israele veramente non riesco a capire. Ad aggravare il tutto, guarda che questa cosa è, ripeto, su tutti i giornali, non sto parlando dei giornali più militanti, ma il Financial Times guarda con orrore a questo piano dell'occupazione di Gaza, perché sai, se in un anno e mezzo, avendola occupata praticamente tutta, siamo al punto che Hamas è come prima, più o meno più forte di prima. Il New York Times stamattina chiede la testa di Pete Hegseth perché c'è stato uno scandalo clamoroso. Adesso lo smetto con gli esteri, però sì, come capisci bene, siamo in una situazione. Perché su hanno mandato al direttore Jeffrey Goldberg, sì, che lo hanno messo dentro una chat molto riservata, sì, il direttore di Atlantic, una chat molto riservata per quello che parla degli Houthi, stiamo sempre, sì, in Medio Oriente, e come loro intendono affrontare gli Houthi, e ci sono delle cose terribili, sì, in questa chat. È, sì, una chat
giusto per chiarire, è una chat su Signal, che è un sistema più criptato degli altri, ma che si suppone che un vertice americano non debba utilizzare, però vabbè, nella quale viene inserito questo giornalista, il quale il racconto, io guarda, lo consiglio agli ascoltatori, l'ho già consigliato stamattina alle 6.30, consiglio di andarlo a leggere perché è un racconto pazzesco, lui che viene inserito, sì, dentro, infatti, prima pensa che sia uno scam, una truffa, uno scherzo, una cosa di, sì, uno, sì, scherzo, una cosa di questo genere, poi progressivamente scopre che quando mandano i piani tagliati, due ore dopo gli Houthi vengono colpiti, e dentro ci sono Vance, il capo del Pentagono Hegseth, c'è Mike,
sì,
Waltz,
sì, ma aspetta, vai, sì, siccome sai che io vado sempre per, sì, virgolette, Vance scrive al team in un rapporto che lui stesso definisce confidenziale, stiamo parlando del vicepresidente degli Stati Uniti, dice: ma solo il 3% del commercio USA passa dal canale di Suez contro il 40% di quello europeo. Ma allora chi se ne frega? Io detesto l'idea di salvare gli europei ancora una volta. Sì. Pensa, gli europei, sì, cioè anche noi, sì, che leggiamo, sì, qua. E tre minuti dopo arriva la replica di Hegseth: condivido in pieno la tua critica degli approfittatori europei, è patetico, scritto in caratteri maiuscoli, ma è anche vero che siamo gli unici sul pianeta che possono fermare questo, nessun altro può neanche avvicinarsi. Poi arriva uno che si firma SM, presumibilmente il consigliere del presidente Stephen Miller, che dice: mi pare che il presidente sia stato chiaro, luce verde, ma faremo presto sapere all'Egitto e all'Europa cosa ci aspettiamo in cambio. Sì. Cioè, il solito tema, sì, del in cambio. Ora, tutto questo materiale segretissimo è un modo, come parliamo io e te quando sghignazziamo, ma noi appunto deridiamo, tutta questa cosa è finita in mano al direttore di Atlantic, che l'ha pubblicata, e a me sembra, ripeto, che l'amministrazione Trump maneggi questi dossier con una disinvoltura eccessiva, ed eccessiva è un eufemismo. B, non capisco, dal modo anche così frammentario, che cosa abbiano in testa, cosa vogliono fare, che cosa, insomma, sono allibito,
sì, allibito, cioè, appunto il tema è proprio là, guarda, in questa chat emerge quello che dicevi prima. Allora, colpisci gli Houthi perché? Cioè, perché vuoi mantenere la sicurezza internazionale, oppure lo decidi sul momento perché ti dà fastidio, perché non vuoi fare un favore agli europei, e allora poi piano piano si decide, e poi si fa, non si fa, si fa tra un mese. Cioè, sì, è esattamente il punto che dicevi.
In più, condito con giudizi che sono irreversibili: odio gli europei, maledetti gli europei. Si capisce che almeno per quello che riguarda l'Ucraina, però in realtà anche per quello che riguarda il canale di Suez, gli Houthi, la crisi mediorientale, la loro ossessione è che gli europei sono degli scrocconi, dei mangiapane a tradimento, che fanno schifo, sì. e che non devono fare nessuna cosa a favore degli europei. Quindi fanno bene gli europei quando mettono in piedi progetti per sopravvivere, ecco, questo mi sembra. Ma veniamo all'Italia, se no occupiamo tutte le cose di politica internazionale. Però gli ascoltatori mi devono perdonare, ma è un momento in cui il mondo esplode, le cose italiane onestamente sono, senza non voglio mancare di rispetto a nessuno, sono temi importantissimi. Oggi il tema che più spopola sui giornali sono delle dichiarazioni di Elly Schlein. Fra domenica e ieri, una riportata da Francesca Schianchi in un bell'articolo sulla Stampa, che dice che nel PD c'è un problema di donne, che la odiano in quanto giovane e donna, uomini più vecchi mi dicono cose che a uomini più vecchi nessuno si sognerebbe di dire, che queste congiure di cui si è parlato anche nei giorni scorsi sono sul riarmo mi contestano solo perché sono donna e giovane. Poi
mi sembra un po' poco varie... se mi è consentito, un po' poco solido il ragionamento, se mi permetti, Paolo. Ma perché
può darsi che sia vero che sia contestata perché no, invece a me sembra plausibile, io ho un debole per Elly Schlein, però quando si fanno queste denunce uno le deve fare in modo circostanziato, si capisce che l'allusione è a Luigi Zanda, che in televisione ha detto che è improponibile come presidente del Consiglio, però io consiglio di uscire dal vago e fare questo tipo di accuse in maniera più circostanziata. Sul governo c'è poco da dire, cercano di fare la pace dopo tutte le disavventure di cui abbiamo parlato ieri, gli scontri fra Salvini, Tajani e compagnia cantando. Sta un po' scemando la polemica su Ventotene, nel senso ci sono gli strascichi, se Prodi ha tirato a noi i capelli alla giornalista di Rete4, ma se ne affaccia, non vi preoccupate voi che siete avidi di questo, poniamo una sulle Fosse Ardeatine, perché la sinistra, che di cui è imminente la commemorazione, l'anniversario, perché siccome nel comunicato ufficiale si parla di eccidio delle truppe naziste, operato come fu dalle truppe naziste, furono precedenti, l'opposizione accusa l'omissione delle responsabilità anche fasciste. L'AMPI dice che è indegno nascondere i crimini del mussoliniani, e quindi si ricomincia dopo Ventotene. Pagliarulo dell'AMPI, non una parola sui fascisti, parole indegne, ruotolo, il PD si oppone alla demolizione della storia, smeriglio del Comune di Roma, è stata una strage, non una rappresaglia, D'Amato di Azione, bisogna inserire con l'aiuto dei fascisti italiani, cioè il problema è con l'aiuto dei fascisti italiani. Però ti dicevo, si stanno spegnendo le polemiche su Ventotene fino a un certo punto, perché ne è rimasta una in piedi, oltre a quella di Prodi, di cui però non mi occupo, perdonatemi perché lascio perdere, quella su Gualtieri, che ha pagato quella manifestazione. Allora, la polemica su Gualtieri oggi si arricchisce. Dunque, Michele Santoro disse qualche giorno fa: se scopro che qualcuno di questi attori che sono venuti per fare li mando, ha detto una parolaccia, io non la voglio ripetere perché non dico le parolacce in questa trasmissione, anzi non le dico mai, e insomma è venuta alla luce, li hanno pagati gli autori, e soprattutto hanno pagato Claudio Bisio, che è venuto a Roma pagato, secondo quello che denunciano i giornali di destra.
Quindi non era un sincero afflato europeista quello di Bisio,
ma... no, era sincero ma pagato, dice se io devo venire a Roma. e dice che lo hanno messo all'hotel Orazio Palace. Sono andati a vedere, questi sono maligni, quelli della verità, sono andati a vedere il dépliant dell'Orazio Palace, dice: Roma e la sua luce dorata, Roma e i colori e il tramonto, è ancora più bella se la si ammira dall'alto, se lo sguardo si perde tra i tetti dei palazzi novecenteschi del quartiere Prati affacciati sui pini di Castel Sant'Angelo. Tra quelli ad avere questo privilegio ci sono gli ospiti, sì, dell'hotel Orazio Palace, Collection, non continua fino a... Ma la cosa che me, mi ha scherzato comunque è un fatto, per Santoro è venuto il momento di portare la sua indignazione all'indirizzo di Claudio Bisio, sì, ma ce ne sono stati anche altri pagati, per cui il musicista Walter Porro, leggo sempre dalla, sì, verità, al quale sarebbe stato offerto il pernottamento all'hotel Villa Mercedes di Frascati. Ora, io capisco che Bisio, no, e tu ridi,
Bisio, ma, in Prati, non c'è, e Porro niente... a Frascati, beh,
Bisio, tutti quegli affacci su San Pietro, i pini, tutte, certo, quelle cose, certo. E Porro, poveraccio, Walter Porro, che per me è uno dei più grandi musicisti nuovo secolo, molto più importante di Bisio, anche se tu lo conosci poco,
sì,
perché l'ho capito da chi è mai detto, quando prima te l'ho detto, chi? Beh, Walter Porro a Frascati, e non ti dico appunto su i giornali, sì, di destra questa storia che il presentatore di Zelig, sì, sia stato messo all'hotel Orazio Palace. Fonte, certo, di indignazione, ma io sono convinto che è un'indignazione veramente da miserabili. Mi scusi, mm-hmm, direttore di questi giornali, perché io sono convinto, sì, che se Maurizio Belpietro, direttore, diciamo, io faccio un'equivalenza fra Repubblica e Michele, sì, Serra. Silvana De Mari, che è una grandissima giornalista della Verità, scrive un suo manifesto per l'Europa, per la loro, sì, visione dell'Europa,
sì,
così, e Maurizio Belpietro va da Gualtieri e gli chiede di sborsare 350 milioni
per 350 mila euro,
scusa, sì, no, sì, sì, ma come al solito è esagerato,
un po',
sai, per fare, ma dai, per fare un po', sì, di chiasso, sì, 350 miliardi, diciamo, per Silvana De Mari, che organizza a Piazza del Popolo, in, sì, un'altra piazza, una manifestazione, quello glieli dà, capisci?
Ah,
cioè,
vedi?
Lui dà soldi,
vero.
Per le manifestazioni per l'Europa, senza tener conto.
Suggeriamola a Belpietro, proponetela, vediamo che cosa risponde Gualtieri, vediamo se ci sta.
Ma guarda che è sicuro, è inutile che fai lo spiritoso, perché qualsiasi manifestazione per l'Europa, anche con una visione diversa da quella, perché Silvana, sì, De Mari avrà una versione diversa da quella di Michele Serra, ma chiunque va a chiedergli dei soldi per una manifestazione per l'Europa ti ospita. Certo, gli riservi diritto, uno all'hotel Orazio Palace e uno lo manda, a Frascati, certo, questo è implicito.
Però mi dice un ascoltatore, Villa Mercedes a Frascati ha il padel, non so se questo sia un elemento di particolare rilevanza, però così è. Caro Paolo, senti, grazie.
Quanto sei, guarda, vabbè,
me l'ha detto un ascoltatore,
mica
è ciao. Andrea, ciao Paolo, a domani.
Ciao.
24 mattino.
Si indaga per istigazione al suicidio per la morte di una persona che all'anagrafe è Davide Garufi, una persona di 21 anni, un TikToker che online stava raccontando il suo percorso nel cambiamento di genere, la sua transizione. Il nome che si era data è Alexandra. Al momento i magistrati non indagano sui molti insulti che aveva ricevuto sui social, e come diciamo spesso da queste parti, quando una persona si toglie la vita, la profondità delle motivazioni che ci sono dietro, il complesso di emozioni che c'è, no, all'interno di tutto questo, è così difficile, no, da ricondurre ad una sola causa, ad una sola motivazione, che dire solamente sono stati i social, come abbiamo visto fare da qualche parte, sono stati gli insulti sui social, ci pare eccessivo. Però è una vicenda che sicuramente ci consente di aprire una finestra su quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è che le aggressioni, anche solo verbali ma anche fisiche, nei confronti delle persone trans e omosessuali sono sostanzialmente costanti e in parte stanno aumentando. Riflettere sul fatto che dopo un periodo nel quale è stata subita da un pezzo del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, quella che Davide Piacenza, che con noi ha definito la correzione del mondo, la cosiddetta cancel culture, in questo momento si sta andando completamente dall'altra parte, addirittura con gli Stati Uniti che vietano l'utilizzo di determinate parole che possono essere riconducibili, per esempio, al cambio di genere, al sesso e all'inclusione genericamente intesa. Terzo elemento, ed è più relativo a questo singolo caso, è che l'impressione è che sulla pelle, sul corpo e sul pensiero delle persone transessuali si stia combattendo in questo momento, malauguratamente, una battaglia politica. E non c'è niente di più grave che si combatta una battaglia politica sulla pelle di persone che possono attraversare dei momenti delicati, possono trovarsi in fase di difficoltà, possono essere anche confuse, come è legittimo che sia. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Siamo con Katy La Torre, avvocata, attivista, saggista, il suo ultimo libro Non è normale, se violenza non è amore è reato, edito da Feltrinelli. Buongiorno e bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a chi ci ascolta e buongiorno a te.
Nel 2008 ha fondato il Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione ed è stata vicepresidente del Movimento Identità Trans e tante altre cose. Davide Piacenza, appunto, giornalista, autore di questo libro La Correzione del Mondo, la Cancel Culture, politicamente corretto, i nuovi fantasmi della società frammentata. Forse ne fanno parte anche quelli nuovi che vediamo. Davide, buongiorno e bentornato anche a te.
Buongiorno, grazie per l'invito a voi.
Katy La Torre, che periodo attraversiamo su questo fronte?
Ma secondo me attraversiamo un periodo, e penso che Davide Piacenza sarà d'accordo con me, che non è certo di buon senso, nel senso che se prima abbiamo avuto effettivamente negli ultimi 10 anni una spinta smodata, devo dire, in alcuni sensi, a in qualche modo avere una tale attenzione alle parole da a volte sentirsi anche di censurare un pensiero, un libero pensiero, magari un pensiero scomodo, oggi siamo al paradosso, cioè negli Stati Uniti l'amministrazione addirittura cancella più di 500 parole da tutti i documenti ufficiali, non si può più, veramente non si può più dire niente, ma non lo si può fare per imposizione con ordini esecutivi. Io invocherei un sano, diciamo, una sana via di mezzo, nel senso che le persone come me, gay, lesbiche, transessuali, transgender, sono persone, hanno la loro dignità di esistere, non chiedo che di noi si parli da mattina a sera, chiedo che si parli come con tutte le altre persone, in un modo che non offenda le nostre vite al punto da pensare che le nostre vite non contino più niente. Ora, io non posso sapere che cosa c'è dietro a un suicidio, però posso dire che ieri io personalmente ho fatto un contenuto perché in un reel ho spiegato il significato della sigla LGBT, me l'hanno chiesto, ero in un podcast, l'ho spiegato, ho ricevuto 5.000 commenti di insulti. Ora, io sono un avvocato, le spalle larghe, ho 45 anni, ma ho pianto una sera, cioè una sera intera ho pianto leggendo quell'immondizia, che io sarei malata, pervertita, uno scartomano, che devo morire, che devo bruciare, addirittura immagini con la lancia con lanciafiamme, e io penso, ma chi scrive queste cose pensa davvero di essere censurato nel non scriverli, e pensa davvero che non dirle significherebbe non poter dire nulla? Pensa per un attimo alle persone che sono, alle vite che sono dietro quelle parole. A me basterebbe questo, un po' più di umanità e empatia.
Sì. Che è un po' il grande punto che riguarda anche i social, cioè quello che succede quando scrivi e ti trovi a commentare qualcosa. Un ascoltatore dice: se ti metti in mostra sui social sai che ti puoi aspettare di tutto, a parte che parliamo di una ragazza di 21 anni e quindi poi è anche difficile cogliere la percezione. Questa è una generazione che è cresciuta all'interno di questi strumenti, nel quale in questi strumenti il mettersi in mostra ha un aspetto di valore, un elemento rilevante, poi non so, in parte forse ci lavorava, ci guadagnava anche, abbia pazienza, ma questo non osta a dire a noi che stiamo dall'altra parte dello schermo: signori miei, quella che sta dall'altra parte è una persona, è un essere umano, poi la penserà, sarà in una situazione diversa dalla nostra, che è una raga, ma è banalità, ragazzi, è banalità questa, però così è. Allora Davide, stiamo assistendo ad un rimbalzo opposto, no, rispetto a quello che ci siamo raccontati anche da questi microfoni, l'impressione.
Assolutamente sì, ma più che un rimbalzo io direi una totale virata verso la censura vera e propria, quella standard, quella istituzionale, quella che diciamo l'essere umano ha sempre conosciuto di fronte al potere, no? Di fronte a un potere autarchico, un potere repressivo come quello di questa nuova amministrazione americana, perché di questo parliamo alla fine, e in questo ovviamente disvela quali erano i veri intenti di questa destra che è tornata al potere, cioè che quando parlava di buonsenso, di tornare alla libertà di espressione, in realtà la libera espressione che voleva era solo la sua. Perché l'abbiamo visto in maniera davvero molto plastica, no? Con questa lista di parole proibite che citava anche poc'anzi Katie Latorre, è veramente un disvelamento bello e buono di quelle che in realtà sono sempre state, no? Le intenzioni di Elon Musk quando parlava di free speech, no? Quindi di libertà di espressione, che secondo lui non c'era più, che andava ripristinata. E in realtà appunto abbiamo visto cosa queste persone avevano in mente. Poi c'è anche un'altra cosa, se posso ancora citare dal discorso di Katie Latorre, che mi ha colpito molto, la cosa del quando lei dice: non voglio che si parli di noi tutto il giorno, voglio solo essere rispettata come persona. Ecco, questo secondo me è un punto centrale. Purtroppo la propaganda della destra, unita alla stessa architettura comunicativa che purtroppo usiamo e che anche nel caso di Davide Alexandra Garuffi è stata centrale a quanto pare, anche se ovviamente è troppo presto per esprimersi in questo senso e, come diceva Simone, è meglio insomma non farlo troppo presto. Beh, è questo, no? È l'aver preso la questione delle persone transgender e averla resa una sorta di frattale, no? Di questo turbo conflitto globale di valori, di cultura, di espressione, mentre invece spesso abbiamo davanti, parliamo, sì, di persone che non conosciamo e che sono persone assolutamente normali,
ma esattamente
come tali vanno rispettate.
Guarda Davide, è esattamente quello che dicevo, cioè la mia impressione è che intorno a tutti questi temi che sono dei temi che appunto toccano la pelle, il corpo e i pensieri di persone che sono una minoranza, ma sono persone, intorno a questo si sta combattendo una battaglia politica con armi molto dure e molto violente, e il fatto che si combatte questa battaglia politica e che la visione vada in quella direzione apre ovviamente al fatto che chiunque si senta nella possibilità di dire peggio, di dire le cose peggio di come le diceva prima. Una pausa.
24 mattino.
A me sembrava che fosse già così. Poi c'è stata questa esasperazione invece nel senso contrario, che poi, come tutte le esagerazioni, porta al rigetto. Le persone, diciamo, non risolte sono fragili, hanno dei problemi di relazione, hanno dei problemi di propria accettazione, e se arrivano a non accettare più di vivere, non è colpa della destra, per piacere.
Ma siamo perfettamente d'accordo, cara ascoltatrice, per carità, diciamo, quello da cui siamo partiti è uno spunto di cronaca. Katie Latorre, c'è questa osservazione che arriva da un ascoltatore, in questo caso dice: La mette così, lo leggo così com'è, ma perché le idee e parole giuste erano solo le vostre, ci voleva più buonsenso prima, ma avete sempre solo ostentato ed esagerato, e la sinistra attuale più di tutto ha sbagliato enormemente. È uno spunto che arriva da molti che dicono: attenzione, quello che stiamo vedendo adesso appunto è, come già si diceva, una sorta di reazione a quello che è stato oggettivamente eccessivo anche negli Stati Uniti, dove nelle lezioni alle università c'erano delle parole che non si potevano utilizzare pena l'espulsione, la sospensione e via dicendo.
Allora, io vorrei dire questo, ma che cosa significa esagerare? È chiaro che noi non parliamo degli Stati Uniti, parliamo dell'Italia. L'esagerazione in Italia per molte persone è che noi esistiamo, che noi giriamo per strada con le nostre compagne, che diamo loro un bacio, che sfiliamo una volta all'anno a un Pride, che diciamo che anche noi vogliamo dei diritti, pari diritti magari, e vogliamo avere una vita alla luce del sole. Cioè la vulgata popolare, che è il più grande atto di diciamo discriminazione, è: nel tuo letto fai quello che ti pare, l'importante è che non rompi le scatole a me fuori. Ma secondo voi questo è una richiesta legittima, oppure noi vogliamo, come voi persone eterosessuali, come tutte le persone eterosessuali, poter girare per mano con la propria moglie o il proprio marito? Cioè non è che io mi permetto di dire a qualcuno: tu però vivi la tua famiglia dentro le mura di casa, fuori al ristorante non ci devi andare, non devi farti vedere, non devi dare un bacio a tua moglie, non devi vestirti in quel modo. Cioè queste sono le richieste che io dalla mattina alla sera ricevo. Non puoi essere meno mascolina, meno androgina, si vede che sei lesbica. Allora, intanto io vorrei dire questa cosa, perché ieri una nota diciamo anche commentatrice dei social, Selvaggia Lucarelli, ha detto, riportando le mie parole: no, ma Davide e Alexandra era uno dei personaggi che interpretava. In realtà, quando si parla di persone gender variant, è possibilissimo che una persona gender variant elegga prima un nome, poi ne elegga un altro, si chiama non binarismo. E io stessa, quando avevo l'età di Davide Alex, prima ho iniziato una transizione di genere, poi ho capito che non era quella la mia strada e ho iniziato di nuovo a farmi chiamare Katie. È una cosa proprio tipica delle persone gender variant nella ricerca della propria identità. Quindi c'è tanta confusione e c'è anche molta, in qualche modo, molta spocchia da parte delle persone comuni nel dire: ma non potevate, ma non potevamo cosa? Vivere? Noi viviamo, fatevene una ragione. Io mi sono fatta una ragione di tante cose, anche che in Italia le persone si separano, il 40% delle coppie si separa entro i primi 3 anni, le cosiddette matrimoni tradizionali, entro i primi 3 anni dal loro matrimonio. Allora non potevano non sposarsi? Cioè, vi sembra che io possa dire una cosa del genere? E anche alla persona che ha risposto prima: ma se ti metti in mostra, sapete quante persone mettono in mossa i propri figli alla comunione, a una festa,
e sui social,
eccetera,
e sui social li mettono, nastro, sui social,
e poi li mettono in mostra, e poi quelle immagini vengono razziate, no, dalla pedopornografia. Ci immagineremmo mai di dire a un genitore: potevi non esporre i tuoi figli manco per la foto della comunione? No, purtroppo è quello che succede.
Allora vorrei sentire un altro paio di voci e poi chiudiamo con Davide De Piacenza.
Io vorrei capire: ma perché c'è questo bisogno di condividere sui social anche le cose più private? Cioè, è un po' la madre di tutti i problemi questo. Io sono un etero, ma non mi metto a descrivere cosa faccio e cosa non faccio.
Questo ci porterebbe lontanissimo.
Privato.
Questo ci porterebbe lontanissimo, cara ascoltatrice, veramente lontanissimo. Ognuno poi ha il suo metodo, se vuole, no? Le faccio un esempio, ne parlavamo prima. Io di foto dei miei figli non ne ho mai pubblicate, mai pubblicate, il che non vuol dire che facciano male gli altri, è semplicemente ognuno sceglie la sua misura e si adatta a quella misura. Davide Piacenza, per chiudere sul tema del, se vuoi, ancora quello che ci diceva l'ascoltatore, no? Era una reazione che forse ci si poteva aspettare.
Ma io vorrei tornare un attimo anche sul tema, no, dell'esagerare, perché completerei quello che diceva Katie Latorre con una domanda: anche chi è esagerato? Perché anche questo dobbiamo chiederci, cioè, se esagerare vuol dire per questo ascoltatore o chi per lui aver visto sul proprio Facebook che stava per uscire una versione della sirenetta con la sirenetta nera di colore. Sì. Allora vattela a prendere con Disney, no? Mi viene da dire, perché è vero, cioè io sono uno di quelli, tu Simone lo sai, magari ovviamente sì, altri ascoltatori, no, ci mancherebbe, che si è lamentato di queste cose al tempo, che ha scritto che avrebbero prestato il fianco a, diciamo, un ritorno di fiamma molto grave, anche che poteva essere anche molto, appunto, ostaggio di propaganda di questo atteggiamento censorio, eccetera, ai tempi. Dopodiché questo che sta succedendo come una simmetria precisa rispetto a quel che era prima, beh no, perché qui abbiamo un potere costituito delle istituzioni, sì, negli Stati Uniti, che insomma censurano, sì, il libero pensiero, che è una cosa ancora diversa.
Grazie ad entrambi, grazie a Che Tiratore, grazie a Davide Piacenza per essere stati con noi, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, 24 Mattino a radio24.it, se ci volete scrivere, perché il tema, soprattutto su questo tema, che forse richiede un po' più di spazio, se no i nostri canali social, i podcast, se vi siete persi qualche pezzo, li trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.